Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone che ricominciano, anche nell'età in cui si dovrebbe essere vicini a smettere, quelle mosse dalla curiosità, dalla voglia di conoscere, quelle che non sopportano di restare tagliate fuori, quelle che si iscrivono a nuovi corsi, quelle che cambiano lavoro, che cambiano vita e non contemplano l'idea di tempo perso, perché ogni esperienza alla fine sarà utile. Questo lunedì 29 giugno è tutto per voi, che fino a ieri veleggiavate veloci col vento in poppa e adesso state imparando a bordeggiare.
A boccheggiare?
Anche. Perché fino a ieri, insomma, pensavate che ci fosse un'atmosfera tollerabile. E adesso?
E invece? Ma se stamattina ha piovuto!
Dove vivo io, no.
Ma se stava benissimo, c'è un bel frescolino.
Dici?
No.
Stai mentendo a te stesso.
Sto mentendo, sì, però ha piovuto, ci sono delle pozzanghere in giro per la città.
È vero.
C'è un filo di aria, dai, un filo meno.
Ho parcheggiato proprio di fianco una pozzanghera che mi ha reso quasi impossibile uscire dalla macchina, quindi sì. Vabbè. Buongiorno Claudio Iampaglia.
Buongiorno, buon lunedì 29 giugno.
È l'ultima settimana di Presto Presto.
Penultimo giorno
per
di
questa
giugno,
stagione.
Sì, però facciamo un patto che non lo diciamo per tutta la settimana.
Io pensavo di dirlo tutti i giorni,
no.
Anche con una sorta di countdown.
Sì, no, facciamo finta di niente. Scivoliamo, scivola, vai via, hai presente? Dopo
sì.
Te la metto.
No, però va bene, scivoliamo giù verso luglio e verso questo finale di stagione. Che quotidiani ci sono? Che prime pagine abbiamo?
Ma essenzialmente Medio Oriente.
Ritorni di,
sì.
di guerra. Tentativi di pace di nuovo. Controlli.
Tensione. Non si capisce.
Non si capisce?
No, non si capisce cosa sono queste guerre e cosa sono queste paci anche.
Esatto.
Tutto si sovrappone. Tutto è molto confuso. Quello che ci rimane da sapere è che...
E che cosa?
È che il mondo dipende anche da noi, dal nostro impegno.
Sì. Dalle nostre due mani, pensa.
Esattamente. Visto che mi hai scelto un pezzo reggae per iniziare?
Ma sì, sì, perché era di Ben Harper, perché sabato sono andato ad ascoltarlo.
Ah,
quindi mi è tornato in mente.
Quanto è figo!
Sempre bravo con un bel gruppo lì, Innocent Criminals.
No, bravo, bello, Glamour, le ha tutte, no? Dai.
Le ha tutte, si sentiva malissimo però.
No, veramente?
Sì, c'erano fatto dei suoni tremendi, però vabbè.
Veramente?
Non peccato. A Milano, ero ad Alba.
Peccato.
Peccato.
Eri ad Alba?
Ad Alba.
Bello.
Sì, anche nel fine settimana ho frequentato l'Alba, tu pensa.
Brava, brava.
Generazione Urlo, parliamo di questo, ne ha scritto Giuseppe Culicchia oggi sulla stampa. L'Urlo è il famoso libro di Allen Ginsberg che torna in una nuova edizione, ne scrive appunto Culicchia. Che lo cita all'inizio: ho visto le migliori menti della mia generazione distrutte dalla follia, affamate, nude, isteriche, trascinarsi per strada di negri all'alba in cerca di droga rabbiosa. Così, 70 anni fa, Allen Ginsberg in Urlo, poema che nel momento della sua pubblicazione da parte della City Lights Bookstore di Lawrence Ferlinghetti, era per l'appunto il 1956, suscitò enorme scandalo, tanto da portare all'arresto dell'editore accusato di avere diffuso un testo pieno di oscenità. Allen Ginsberg lo aveva letto in pubblico l'anno precedente alla Six Gallery di San Francisco, dedicandolo a Carl Salomon, di cui era diventato amico nel 1949, quando i due si erano conosciuti nelle stanze dell'ospedale psichiatrico di Columbia a New York. Ma tra i 78 versi della prima parte di quest'opera, quello che sarebbe diventato il più grande poeta americano della seconda metà del Novecento citava Neil Cassady, coprotagonista di On the Road, il romanzo di Jack Kerouac, che pubblicato nel medesimo anno era avviato a diventare il manifesto della Beat Generation. Di Cassady, infatti, Ginsberg era innamorato, ma si trattava di un amore infelice perché non corrisposto. Sta di fatto che Urlo, pubblicato in Italia da Mondadori solo nel 1965 nella raccolta intitolata Jukebox all'idrogeno, con la curatela e traduzione di Fernanda Pivano, che al libro lavorò avendo modo di confrontarsi direttamente con l'autore, prese a circolare liberamente in un'America che dalla guerra di Corea sarebbe poi passata sotto la presidenza Kennedy a quella del Vietnam, diventando a sua volta un manifesto, dichiarando in modo assai esplicito la sua omosessualità e il suo pacifismo. Ginsberg si scagliava con le sue parole contro il conformismo e il perbenismo della società americana, certo senza potersi neppure lontanamente immaginare che a più di mezzo secolo di distanza un conformismo e un perbenismo di segno opposto si sarebbero palesati allo scopo di emendare ogni testo da termini e passaggi giudicati offensivi per questa o quella minoranza. E forse solo la sua lunga militanza omosessuale pone oggi Ginsberg al riparo dagli strali che di recente hanno colpito chiunque osasse utilizzare in ambito letterario determinati sostantivi, a cominciare dalla N-word che avete sentito nella citazione riportata. Qui Culicchia si scaglia chiaramente contro tutta la cultura woke. Urlo, ora ripubblicato dal Saggiatore in una splendida, preziosissima edizione nella quale l'editore ha riproposto le stesure originali realizzate con la macchina per scrivere e corrette a matite dall'autore con diverse varianti e lettere scambiate con il succitato Jack Kerouac e il maledetto per antonomasia William Burroughs. È importante che proprio nel centenario della nascita e a un trentennio dalla scomparsa si sia deciso di celebrare quest'opera consentendo ai lettori di addentrarsi nelle sue fasi di lavorazione, così da entrare nel laboratorio creativo dell'autore e mostrare i suoi ripensamenti, ricostruendo al contempo il periodo storico nel quale veniva concepita e composta. Suona ancora freschissimo oggi Urlo e parte del merito per quanto ci riguarda va ancora e sempre a chi seppe restituire nella nostra lingua l'energia, la voracità di vita, la carica erotica e ribelle di versi che letti per la prima volta negli anni dell'adolescenza o della prima adolescenza conservano una forza tale da riecheggiare poi per un'intera esistenza. E questo è Giuseppe Culicchia che parla della nuova edizione del poema di Allen Ginsberg, Urlo, oggi sulla Stampa.
E siccome tu hai detto Alba, e c'è una canzone, quando dici Alba, io penso soltanto a questa
Alba Chiara?
No, di una modernità sconvolgente, tra l'altro un brano breve, cioè, sentilo.
Giovanni telegrafista e nulla più, stazioncina povera, c'erano più alberi, uccelli che persone, ma aveva il cuore urgente anche senza nessuna promozione, battendo, battendo su un tasto solo. Ellittico da buon telegrafista, tagliando fiori, preposizioni per accorciar parole, per essere più breve, nella necessità, conobbe Alba, un'alba poco alba, neppure mattiniera, anzi mulatta, che un giorno fuggì, l'unico giorno in cui fu mattutina, per andare a abitare città grande, piena luci, gioielli. Storia viva e urgente, ah, inutilità, alfabeto, mozze in mano, Giovanni telegrafista, cercare, cercare Alba, ogni luogo provvisto telegrafo, ah, quando invecchia com'est rosa urgenza, Giovanni telegrafista e nulla più urgente, piri 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 piri. Per sue mani passò a mondo, mondo che lo rese urgente, crittografico, rapido, cifrato, passò prezzo caffè, passò matrimonio, Edoardo VIII, Giduca di Windsor, passarono cavallette Cina, passò sensazione di una bomba volante, passarono molte cose, ma tra l'altro passò notizia, matrimonio, Alba con altro. Giovanni telegrafista, quello dal cuore urgente, non disse parola, solo tre rondini nere, senza la minima intenzione simbolica, si fermarono sul singhiozzo telegrafico. Alba è urgente.
Preciso e telegrafico.
Mamma mia. Ma quanto è bello questo piripiripiripiripiripi.
È un messaggio che ti arriva.
Che genio, che genio. Cosa leggiamo? C'è qualche genio in giro?
non me la sento di definirlo tale, però insomma mi ha colpito la ricostruzione di una città che mi piace molto, che è Cesenatico, e arriva da un romanzo di Francesco Zani che si intitola Come ti difendi, ne scrive oggi Enrico Franceschini sulla Repubblica. Dice: c'è tanta roba, direbbe un romagnolo doc, nelle 200 e passa pagine di Come ti difendi, Mondadori, secondo romanzo di Francesco Zani. C'è il simenon delle novelle senza Maigret e senza Parigi, in atmosfere in cui il porto non riusciva a farsi largo in mezzo alla nebbia. C'è il Fellini dei Vitelloni, nella scena dei due che vanno alla stazione della piccola città a vedere i treni che partivano e quelli che arrivavano, il tabellone degli orari e delle destinazioni. Li guardavano e basta, seduti nella sala d'attesa che si riempiva e svuotava come una fisarmonica, e intanto suonava di fuga, di lontano, di un'altra vita da poter vivere. C'è un'epica hemingwayana nella battuta di pesca al tonno, quando uno dei marinai sente le squame calde dell'enorme animale acchiappato dal suo barchino. Lo accarezzava, provava ad abbracciarlo e stringerlo forte, ma la coda lo colpiva con violenza. C'è il Tondelli di altri libertini, nelle tormentate passioni d'amore di due ragazzi per altri giovani uomini, in una provincia sonnolenta, cullata dal rumore del mare e dal ripetitivo ritmo dei cambi di stagione. Siamo in Romagna, a Cesenatico, intorno al Porto Canale disegnato da Leonardo da Vinci, dove i pescherecci sono ormeggiati a poca distanza da un grattacielo, il più alto d'Italia, prima che a Milano sorgesse il Pirellone. È un piccolo mondo antico che si scontra con la travolgente modernità del turismo di massa, quello in cui si incrociano i destini dei due protagonisti. Sergio dovrebbe seguire le orme del padre e del nonno, entrambi pescatori. Armando potrebbe diventare un campione di tennis, punzecchiato dall'ineffabile refrain di Messico, il gestore dei campi, che tormenta lui e tutti coloro che incontra con la medesima domanda: ma tu come ti difendi? Sottinteso dalle sfide dell'esistenza. I romagnoli hanno l'abitudine di dire una cosa in dialetto e poi ripeterla in italiano. E anche quando parlano in italiano si esprimono in un loro modo caratteristico, fuori dalle norme, dalla musicalità strana. Canale in riva al mare, come l'ha chiamata qualcuno, Cesenatica ha avuto in passato altri cantori locali: Marino Moretti, Dante Arfelli, il poeta prematuramente scomparso Ferruccio Benzoni. Ad essi si aggiunge la voce del 35enne cesenate Francesco Zani, capace di dare a un microcosmo provinciale il respiro di una vasta umanità. La cosa in più del suo romanzo è la cosa in meno. Tutto questo appare infatti in controluce e si lascia intravedere senza mostrarsi completamente, senza bisogno di descrivere fino in fondo, spiegare, argomentare. È un'applicazione da manuale del principio dell'iceberg, secondo la definizione che ne diede Hemingway. L'idea che in una storia dovrebbe esserci sempre più di quello che un lettore può vedere, facendo intuire anche ciò che non trova scritto sulla pagina, proprio come un iceberg, la cui maggior parte giace nascosta sott'acqua. Arrivati alla fine di Come ti difendi, ci si accorge che fra la tanta roba di questo iceberg sommerso c'è anche un pezzo di noi. E questo è Enrico Franceschini che recensisce il romanzo di Francesco Zani, Come ti difendi, uscito per Mondadori. La recensione è oggi su Repubblica.
Come ti difendi, eh?
E tu come ti difendi? Anche un po' così, anche un po' con la musica.
cantautore e poeta, questo qua.
Anche poeta?
Anche poeta. No, ma davvero. Britannico, non statunitense. Delle Barbados di origine, l'Abisifre.
L'Abisifre, bene. Dicevamo prima come ti difendi, era il titolo del romanzo precedente, e lo utilizziamo per introdurre invece questo articolo, che non è un libro, però insomma ci sono dei consigli su come difendersi dal caldo, e ci arrivano dall'India. Ne scrive Carlo Pizzati, che è un giornalista che vive in Asia da tanti anni, e insomma dà un po' di consigli che arrivano da là, visto che vive da molti anni in India. Sono cresciuto in una di quelle cittadine del nord fredde e umide per gran parte dell'anno, dove l'estate durava 3 settimane e veniva celebrata come un miracolo religioso. Il sole faceva evaporare dalla carne l'umido accumulato nei restanti 11 mesi. Poi, nel 2010, mi sono trasferito sulla costa del Tamil Nadu in India, dove ho fatto la progressiva e umiliante scoperta che tutto quello che credevo di sapere sul caldo era sbagliato. La pioggia è deprimente e agghiacciante. No, la pioggia è sollievo. Ho imparato ad amarla. Lo so, fa molto crescita personale, mi dispiace, perché porta sollievo dalla frore, pulisce l'aria, ristabilisce un ordine cosmico temporaneamente sospeso, come accade ormai in qualsiasi città italiana in queste estati tropicali. Nei primi anni in India scattava ancora in me lo spleen nordico, quella contrazione delle spalle, quel senso di colpa meteorologico che ci portiamo dietro come un cappotto invernale, anche sotto i 40 gradi. Ora, in India, come nell'estate italiana, sorrido appena vedo avvicinarsi quel velo di gocce che oscura l'orizzonte. L'acquazzone. Ci sono voluti anni, ma almeno adesso mi sento qualificato a dire la mia sul tema del caldo, il che è esattamente il tipo di frase che mi farebbe alzare gli occhi al cielo se la leggessi scritta da qualcun altro. Ma il clima tropicale sta erodendo quello continentale, e in Europa c'è ancora gente convinta che il caldo si gestisca aprendo le finestre e comprando un ventilatore su Amazon. Quindi, eccomi qui. La prima cosa da accettare riguarda la scansione della giornata. Tra le 5 e le 9 del mattino il mondo è vivibile. Ossigenato, l'aria ha ancora una consistenza umana, puoi camminare, correre, pensare. In India le strade all'alba sono affollate, fitte fitte di gente che fa jogging, cammina a passo spedito, fa ginnastica. Cosa sanno che noi non capiamo? Che dopo le 9 ogni attività fisica costa il triplo della fatica e fa più male che bene alle coronarie. Dopo le 11 il sole non vuole più il tuo benessere, ha altri progetti per te e non sono molto divertenti. Alzarsi presto era peraltro un'abitudine comune fino a pochissimo tempo fa. La chiamavamo semplicemente vivere, prima che qualcuno inventasse lo smart working e la colazione alle 10. Nel mezzo della giornata, tra le 13 e le 17, si combina poco. Una volta lo sapevamo, soprattutto nel nostro sud. Fingere che il pomeriggio abbia un senso è una forma di arroganza climatica che in India ti guarderebbe storto anche il negoziante di spezie sotto casa, che pure non è il tipo giudicante. La soluzione esiste, è antica, non costa niente e viene derisa sistematicamente da chiunque non ne abbia ancora bisogno. Il riposino. Sì, l'imbarazzante siesta mediterranea. Mezz'ora, un'ora, due, se sei onesto con te stesso. Non è pigrizia. È l'unica risposta intelligente disponibile quando una delle variabili dell'equazione è una palla di fuoco di 5 miliardi di anni che brama tutte le goccioline di acqua nella tua carne surriscaldata. Sul coprire la pelle, capisco la resistenza, davvero, a parte che non tutti gradiscono ammirare il pelo lungo e scuro su pelle mozzarella impiastricciato di sudore sulle cosce del viaggiatore in shorts nel sedile accanto, ma è anche un tipico errore tattico del nordico. L'idea nordica che il caldo si combatta esponendo più pelle era funzionale al di sopra del 45° parallelo, prima del surriscaldamento del pianeta, ma oggi è sostanzialmente suicida al di sotto. Sul bere una bella bevanda ghiacciata, come nelle pubblicità con la gente più bella e tonica di te, è uno spot che si rifà all'estate della mia gioventù, non quella attuale. Il chai che ti servono bollente in una stazione ferroviaria indiana in maggio, quando fuori ci sono 42 gradi e l'area sa di asfalto e gelsomino bruciato, non è un errore culturale, è saggezza accumulata in secoli di sopravvivenza. Il corpo suda, la temperatura percepita scende, il sistema si regola. Prima di ridere, considera che queste persone hanno cominciato a ragionare sul problema del caldo qualche millennio prima che noi inventassimo il ghiaccio nell'Aperol Spritz. Fa caldo, finestre spalancate per fare un po' di corrente. Sbagliatissimo, la casa tutto chiuso durante le ore centrali. Tende, persiane, porte, l'oscurità non è deprimente, è strategica. Dopo il tramonto si apre tutto, si arieggia e si lascia entrare la notte. Semplice, gratuito, ignorato sistematicamente da chi poi si lamenta di non riuscire a dormire. Abbiamo adorato il sole per secoli, Apollo, Suria, il salvatore dal freddo, il dio che scioglie i ghiacci e restituisce il mondo ai viventi, che viene dal nord, no, chi viene dal nord vive il sole come Baldr, dio nordico norreno della luce, amato da tutti, così luminoso e benevolo che persino le pietre piangevano quando morì. Il sole tropicale è un altro dio, è Tonatiuh, il dio azteco che ogni mattina chiede sangue per sorgere. Non è una metafora, brucia, inaridisce, uccide chi non sa difendersi e non si preoccupa di avvisarti. Per qualche settimana all'anno, anche da noi, Baldr si trasforma nel dio Tonatiuh. Meglio saperlo.
Bello!
Carlo Pizzati sulla stampa oggi.
In ogni caso è stata una bella giornata.
With no hog, I got my grub on, but didn't dig out. Finally got a call from a girl I wanna dig out. So hooked it up for later as I hit the dope. Thinking, will I live another 24? I gotta go, cause I got me a drop top. And if I hit the switch, I can make the ass drop. Had to stop at a red light, looking in my mirror, not a jacker in sight. And everything is alright. I got a beat from Kim, and she can fuck the homies, and I'm asking y'all, which part are y'all playing basketball? Get me on the court and I'm troubled. Last week fucked around and got a triple double. Freaking niggas every way like MJ. I can't believe today was a good day.
Così, ondeggiando la testa, alle 6.29 passiamo la linea a Luigi Ambrosio e Alessandra Tommasi per la prima edizione del giornale radio. Ne torniamo tra poco e parliamo del meteo.
Tomorrow will bring maybe sunshine and maybe rain, but as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows?
Questa domanda, no? Chi lo sa? Chi lo sa? Cioè, ma ha piovuto questa notte?
Ma sì, ma perché ci non sono me ne le pozzanghere per terra.
Ma perché non me ne sono accorta? Cosa facevo? Ah, dormivo.
Perché non ha piovuto dappertutto, probabilmente.
Forse non ha dormito, non ha piovuto, no, in quel modo anche così.
Temporali così.
Tonante.
Estemporanei.
Ah, vabbè.
Guarda, te lo dice sai chi?
Sì,
Simone Scapin.
Buongiorno, Simone.
Buongiorno a tutti.
Ecco.
Sì, effettivamente ci sono stati alcuni rovesci temporali che hanno coinvolto anche in parte la pianura, si sono sviluppati a partire dai rilievi e poi si sono spostati verso le zone di pianura. Anche oggi la giornata prevederà appunto un tempo per lo più soleggiato, salvo nuvolosità irregolare la mattina, poi nel pomeriggio avremo di nuovo sviluppo di rovesci temporali su Alpi e Prealpi e in serata alcuni fenomeni potrebbero interessare anche la pianura. Sempre piuttosto caldo, con temperature dai massime dai 33 ai 37 gradi, le minime sono invece comprese tra 20 e 26 gradi. Anche domani proseguiamo con tempo per lo più soleggiato, molto caldo, ma con leggera diminuzione delle temperature massime. Aumenta un po' la tendenza temporalesca sui rilievi, con alcuni fenomeni temporaleschi che poi nelle ore serali potranno interessare anche le zone di pianura.
Ah, mi piace.
Vero cambiamento invece.
Ecco, no, questa apertura verso le pianure.
Che vero cambiamento invece?
È atteso per mercoledì, che sarà una giornata con temporali più diffusi, soprattutto nelle zone orientali della regione. La Lombardia occidentale e il Piemonte probabilmente risentiranno maggiormente del vento da nord, che tenderà a stabilizzare la situazione, quindi avremo maggiori schiarite. Per quanto riguarda invece giovedì, sarà una giornata con cielo sereno e caldo meno intenso, più gradevole, insomma.
Vabbè, sta finendo, Cinzia.
No, ma poi torna. Poi torna, vedrai. Grazie mille Simone Scapin per le previsioni e grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata.
Grazie, buona giornata a voi.
E allora i dicembristi,
sì,
che non sono un gruppo di rivoluzionari tardo francesi, fanno questo inno di giugno,
esatto,
che tu ci proponi.
Here's a hymn to welcome in the day, heralding a summer's early sway, and all the bulbs all coming in to begin. The thrush's bleeding battle with the wrens disrupts my reverie again. Pegging clothing on the line, training jasmine how to vine up the arbor to your door, and more. Standing on the landing with the war you shouldered all the night before. Once upon it, yellow bonnets garland all along. You were waking, day was breaking, a panoply of song. And summer comes to Springville Hill. A barony of ivy in the trees, expanding out its empire by degrees, and all the branches burst to blue in the bloom. Heaven sent this cardinal maroon to decorate our living room. Once upon it, yellow bonnets garland all along. And you were waking, day was breaking, a panoply of song. Summer comes to Springville Hill. And years from now, when this old light isn't ambling anymore, will I bring myself to rest? I give my best to Springville Hill. Once upon it, yellow bonnets garland all on. And you were waking, day was breaking, a panoply of song. And summer comes to Springville Hill. Summer comes to Springville.
Così mi sembrava giusto che anche giugno avesse un suo inno.
Un suo canto, brava, bello.
Anche se, insomma, è un giugno che molto molto problematico, non solo qui da noi in Italia, shock dell'OMS sull'Europa, qui il picco di riscaldamento, leggo dal Corriere della Sera, in una settimana 1300 vittime per l'ondata di caldo, termometri ancora a livelli record dalla Germania alla Svizzera, nelle città italiane assalto a piscine e rifugi climatici per i fragili. C'è poi un'intervista di Riccardo Bruno qua sul Corriere a Dino Zardi, che insegna fisica dell'atmosfera e del clima all'Università di Trento, che ci dice che le temperature appunto sono in calo da mercoledì, come ci diceva anche Simone Scapin. Secondo l'agenzia Copernicus, l'Europa è il continente con il tasso di incremento delle temperature più elevato, 0,56 per decennio contro lo 0,27 su scala globale. Risponde il professor Zardi, dice: ci sono due fenomeni che si combinano. Uno è la maggiore frequenza riscontrabile in tempi recenti di eventi di aria calda africana che si sposta fino al centro Europa. L'altra è che nel complesso le temperature si sono alzate di 1 o 2 gradi. Non è un cambio drastico, ma basta a fare la differenza. La sensazione è che siano soprattutto le notti ad essere più roventi, perché tutto si combina a un altro fattore, ovvero che le aree urbane sono diventate degli accumulatori di caldo. Le città sono fatte di materiali che durante il giorno assorbono calore e poi lo restituiscono con calma di notte.
Al nord il caldo dura di più, 12 ore al giorno. Michela Finizio, a pagina 7 di Sole 24 Ore, dice così: l'estate bollente del 2026 ha preso il via durante una delle più estreme ondate di calore degli ultimi anni. Tra il 15 e il 25 giugno la temperatura media ha superato la soglia dei 30 gradi per oltre 10 ore al giorno in molte città del nord, in base ai dati rilevati da Tribimeteo elaborati da Sole 24 Ore. A Milano il caldo estremo non ha dato tregua per 12 ore al giorno a cavallo del solstizio d'estate, come già anticipato insomma da vari studi. 105 capoluoghi dal 2008 ad oggi, le ondate di calore sono in aumento. Il monitoraggio aggiornato con i dati di queste due settimane aggiunge un ulteriore elemento: oltre a essere più frequenti, queste ondate durano sempre più a lungo, con temperature oltre i livelli di guardia per più ore al giorno. L'esposizione prolungata colpisce soprattutto le città del nord. C'è tutta la spiegazione di cosa significano tempi prolungati, di cosa significano ore calde e perché la minaccia riguarda sempre di più le persone fragili. Attenzione, vuol dire che le città, soprattutto al nord, essendo tra virgolette meno attrezzate, meno pensate, per le lunghi periodi di caldo rispetto alla percezione che si aveva invece al sud della possibilità di avere un caldo più intenso, pagano un prezzo più alto. Vedete come poi le politiche urbane, le politiche che guardano avanti siano lungimiranti, siano fondamentali.
Più o meno la stessa cosa dice questo articolo qua sul Corriere della Sera, che ha un punto di vista scientifico, quello fisico, affronta frasi del tipo anche 40 anni fa faceva caldo e le smonta appunto con un piglio più scientifico. Questa frase sembra uscita da un manuale scolastico dell'Ottocento, mentre il clima è un problema che appartiene alla fisica del XXI secolo. Il ragionamento anche 40 anni fa comincia a scricchiolare, perché confonde il singolo evento con il comportamento del sistema. Non è il record di oggi a raccontare qualcosa, è il fatto che i record arrivino sempre più spesso, che vengano battuti con margini maggiori, che durino più a lungo, che si presentino contemporaneamente in regioni diverse del pianeta. Molti immaginano il riscaldamento globale come una specie di ascensore: la temperatura media sale di 1 o 2 gradi e tutto il resto segue educatamente, ma non funziona così. La maggior parte degli eventi si concentra vicino alla media, gli eventi estremi abitano nelle code. Se quella campana si sposta anche di poco verso destra, gli estremi aumentano molto di più di quanto suggerirebbe quello spostamento. Basta un piccolo cambiamento della media per far crescere enormemente la probabilità degli eventi più rari. È matematica, non ideologia. Ma c'è di più, perché il clima non è soltanto statistica, è dinamica, e nei sistemi complessi esistono le retroazioni, è un circolo che si autoalimenta. E poi, aggiunge il negazionismo, appare più come un errore di metodo che un problema di opinioni.
Latte stremato, sempre più allevatori rischiano il fallimento per il crollo dei prezzi, mentre i costi tra energia e carburante sono aumentati del 60%. Ad aprile ho prodotto 1500 quintali, più dell'anno prima, eppure ho guadagnato 26.000 euro in meno. Il reportage di Andrea Rossi a pagina 18 sulla Stampa. Tra il produttori che racconta cosa significa lavorare per non affondare e ritrovarsi in perdita. Ero di risparmi, un litro di latte al supermercato arriva a 2 euro, ma insomma arriva a 2 euro non dappertutto, perché a 1,30 euro, 1,40 euro si trova, ma a Brusasco, tanti allevatori come lui, viene pagato 40 centesimi, così possiamo resistere soltanto qualche mese al massimo. Eh sì, sulla questione prezzi e filiera alimentare, insomma, c'è davvero tanto tanto da raccontare e da dire. Ah, ti piace questa?
Bellissima cover, questa di Phil Collins. Così, non puoi fare fretta all'amore, devi aspettare.
No,
devi
non
aspettare.
Puoi, non puoi.
Metti lì, così, è un po' come il fresco, stai lì e aspetti.
Posso sospirare?
Ah. Senti, allora, il vero protagonista di questo weekend frenetico...
Il caldo.
Il caldo e Salvini, due cose moleste in modo diverso. Salvini... Allora, leggo da Repubblica. Salvini blinda la sua Lega, dice: io leader per altri 3 anni, Vannacci non mi frega più. Il segretario chiude la kermesse dei giovani del partito, dice: i governatori li aspetto al mio fianco. In realtà la frase era anche più sibillina, perché diceva: li voglio al mio fianco, non dietro, perché non si fida più di tanto. E punta al Viminale, dice: vado lì se vinciamo nel 27, quindi vuole tornare a fare il ministro dell'interno. Dice: guiderò io la campagna elettorale e prova a rilanciare anche sui temi identitari, autonomia e federalismo, ma senza i camerati, aggiunge. E dall'altra parte c'era anche la convention del generale Vannacci a Vicenza. La cosa buffa, sai qual è stata? È che c'è, non so, beh, mi immagino che molti conoscano Giuseppe Cruciani, conduttore della
Zanzara. Il forzato
sì,
dell'opinionismo di destra.
Esatto, sì, è andato prima a intervistare incontrare Salvini a Milano Marittima, poi nella stessa giornata è corso a Vicenza e ha intervistato Vannacci.
Sì, si è fatto fare anche la gli hanno fatto la foto anche
mentre si cambia la camicia, si cambia la casacca, ma comunque insomma lì sta. Continuo, vado avanti, lascio tra 3 anni, la Lega sarà è al 10%, dice su Domani. Salvini in versione lascia e raddoppia, scrive Stefano Iannaccone. Il leader del Carroccio apre alla sua successione, ma solo alla fine del mandato, e alza l'asticella sul risultato elettorale nel 2027. Poi chiude all'alleanza con Futuro Nazionale, perché dice che vota sempre contro il governo, l'ultimo voto è quello sulla legge sul lavoro, e il generale dice: sono disponibile ad allearmi invece con Meloni. Quindi dubbi dei nordisti sulla tenuta del partito a breve, e Vannacci dice: io in coalizione, perché no? Quindi Vannacci è possibilista, mentre invece Salvini chiude.
E lascia e raddoppia. Il voto antisistema, Valentina Petrucci sulla Stampa va a intervistare vari, diciamo, sondaggisti che dicono così: l'ex generale è destinato a raccogliere i cosiddetti voti antisistema dei delusi, in piccola parte anche del grande popolo degli astenuti. Fabrizio Masia di MG Different lo quota al 6,6% e fa una fotografia di questo tipo. Bisogna capire quando si andrà al voto per verificare la crescita, si stabilizzerà o si invertirà. Le variabili in gioco sono moltissime: la legge elettorale prima di tutto, secondo ovviamente la data, terzo fuori dalla coalizione di centrodestra sarebbe destinato a crescere maggiormente, conservato secondo quel appeal di schieramento antisistema che ha scelto di incarnare da subito. Se invece Vannacci entrasse nel centrodestra tenderebbe a perdere consenso. Dello stesso parere Antonio Noto dell'Istituto Demoscopico Noto: oggi se Futuro Nazionale si presentasse da solo alle elezioni varrebbe all'incirca un 6%, attirando una buona fetta dell'elettorato antisistema. Se invece aderisse alla coalizione del centrodestra le stime parlano del 4%. Non solo, l'adesione di Futuro Nazionale al centrodestra danneggerebbe anche i partiti della coalizione. Vannacci farebbe perdere circa l'1,5% di consenso tra l'elettorato moderato di Forza Italia, mentre noi moderati, quotato al momento all'1,5%, peserebbe per lo 0,5%. Insomma, potrebbe non essere così utile. Stime analoghe le fa Roberto Weber, presidente dell'Istituto XE, sempre lo quotano attorno al 6%, sempre fanno i conti di quanto potrebbe far perdere alla coalizione. E così anche, mi pare di capire, Lorenzo Pregliasco su U-Trend, insomma, hanno fatto il giro dei sondaggisti.
Ma insomma, mentre al di là di queste divisioni comunque elettorali c'è una certa omogeneità delle destre, oggi Sergio Labate su Domani scrive del paradosso delle sinistre smarrite e frammentate contro l'internazionale nera. Sono settimane di grande fermento per le sinistre. Da un lato ciò che avviene negli Stati Uniti, dove l'avanzata di un mondo che si richiama esplicitamente al socialismo sembra costringere i democratici a un concreto cambio di identità, è quella la sinistra, diciamo così, alla Mandani, non semplicemente per reazione al trumpismo, ma attraverso un doppio lavoro politico di ricostruzione di una rete territoriale e di rilancio del paradigma della redistribuzione contro l'ossessione del riconoscimento identitario. In Inghilterra, dove i laburisti sembrano invece affidare il proprio potere consumato dalla figuraccia di Starmer a un politico, tale Burnham, del quale non si sa nulla di ciò che pensa, cosa terrebbe insieme il partito intorno a questa nuova figura politica? Lo spettro di Farage, delle destre radicali e del loro consenso in crescita nel paese. È evidente la distanza tra questi due progetti in formazione. È molto più arduo riconoscere immediatamente ciò che hanno in comune che ciò che li distingue così nettamente. Da una parte c'è la convinzione che investire sulla rigenerazione dei corpi intermedi possa poi pagare anche elettoralmente. Dall'altra parte la pretesa di calare dall'altro un'alternativa che si fa votare non perché convincente, ma perché necessaria. Non è affatto difficile riconoscere ciò che hanno in comune invece Meloni, Trump, Le Pen, Orban, Farage e via dicendo. Persino i due grandi nemici, Salvini e Vannacci. Un'internazionale di destra supporta e coordina le loro politiche. la rende, le loro politiche le rende più forti e capaci di fare presa sul comune brodo populista. Al contrario, le manifestazioni plurali della sinistra non sanno trovare più sintesi unitarie a livello internazionale e anche nel nostro caso anche a livello nazionale. Le grandi famiglie europee sono in crisi ed è quasi impossibile riconoscere un filo rosso e delle lotte comuni proprio in un tempo in cui ciò appare sempre più necessario.
Sì, stavo guardando anche Vannacci, si è messo nudo sul palco, va molto di moda questa cosa qua di togliersi la maglietta in pubblico, l'ha fatto anche lui e così via. Stavo guardando però nel dibattito sulla sinistra, Starmer lancia la sua candidatura come capo della NATO del dopo Rutte, ecco, se vogliamo delle conferme su esatto quali sono le diverse attitudini delle due anime ormai unite della sinistra, o forse bisognerebbe dire che una è un'anima di sinistra e l'altra è un'anima, diciamo, di un centrogovernista, no? Perché alla fine...
Sì, è un laburismo conservatore, come lo chiamiamo?
Non so, il governismo.
Il governismo, bello.
Alla fine, più semplice. Vabbè, ci siamo.
Sì, ci siamo. Sono arrivate le... Il mio orologio non me lo dice. Le 6.58, è il momento di restituire la linea ad Alessandra Tommasi e Luigi Ambrosio per i titoli principali del giornale radio. Noi torniamo tra poco con una rassegna invece delle prime pagine dei quotidiani.